credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Cominciamo presentando un volume dal titolo Prêtre à porter. Ne è autore Don Fabrizio Centofanti, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Il suo volume è edito, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, da Effatà Editrice ed è una curiosa raccolta, non so se possono essere definiti esattamente dei racconti, piuttosto probabilmente una raccolta di impressioni. E intanto le volevo chiedere la ragione del titolo, Prêtre à porter.
Sì, naturalmente è un gioco di parole, vuol dire un prete da portarsi dietro, che si riferisce un po' a questi che io chiamo piccoli diari, e un po' a questo prete che è stato Don Mario Torregrossa, un sacerdote che ha lasciato una traccia importante, quel sacerdote che fu bruciato nel 1996, che ha fondato un centro per i giovani, e quindi è una sorta di omaggio a lui, in parte, e di omaggio alla vita in tutte le sue manifestazioni, una vita che cerco di far trasparire attraverso questi brevi diari.
Mm-hmm. Mi racconta un po' di Don Mario, perché non soltanto il volume è dedicato a lui, ma spesso appunto Don Mario appare appunto in queste impressioni, in questi diari.
Sì, Don Mario è mio padre spirituale, io ho vissuto con lui 20 anni, l'ho seguito in tutte le sue avventure, anche nella sua salute molto precaria. Nel 89 ebbe un ictus, nel 96 fu bruciato da questo malato di mente e si salvò miracolosamente. E Don Mario ha fondato questo centro di formazione giovanile Madonna di Loreto, Casa della Pace. Lui ha sempre pensato che i giovani avessero bisogno di uno spazio tutto per loro, un centro costruito seguendo i criteri della provvidenza, si è affidato totalmente anche alla volontà di Dio, e un centro basato sui valori umani e soprattutto su fede, speranza e carità. Ecco, l'intenzione era quella di far crescere i giovani alla luce di questi valori forti, e Don Mario l'ha seguito personalmente con sacrificio della sua vita in tutto e per tutto, e ha fatto nascere una realtà molto bella. Ecco, io sono uno dei suoi figli spirituali, sono nate 7 vocazioni sacerdotali da questa sua attività, e adesso tra l'altro sto scrivendo anche un romanzo che parla un po' di questa storia, l'ho finito proprio in questi giorni, devo correggerlo, e penso che sia una persona che sia giusto ricordare, non deve andare perso questo suo insegnamento. Tra l'altro verso ottobre e novembre saranno pubblicati dalla Marcianum Press, che è la casa editrice del patriarca di Venezia, Monsignor Scola, le sue catechesi, quindi su fede, speranza e carità, e quindi ecco, ci sono un po' i presupposti perché questo insegnamento non si perda. Mm-hmm.
I suoi, appunto, queste impressioni, queste pagine sono divise tra loro da, come dire, come raccolte sotto delle definizioni, cioè le righe della precarietà, le righe della mondanità, dell'alterità. Perché ha voluto definirle così?
Dunque, come dicevo, sono brevi diari, infatti il sottotitolo è La vita in cinque righe, sono diari che ho scritto giorno per giorno e che esprimono un po' queste varie possibilità che la vita ci dà, una vita sempre precaria, una vita che però contiene sempre questo dono dell'alterità, una vita che ha una sua continuità e che ha anche una sua novità. Quindi ho pensato in queste categorie di raccogliere, di concentrare le possibilità che continuamente si presentano nella nostra vita, forse ogni momento. La nostra vita è precaria, però nello stesso tempo è aperta all'altro, è continuativa nel bene ed è sempre aperta alla novità di questo bene.
Appaiono nel, appunto, in questi suoi scritti intanto delle buone letture, ci sono appunto delle citazioni da grandi libri. Quanto è importante appunto la lettura nella sua vita?
Ma io avevo una vocazione alla cultura, alla letteratura italiana moderna e contemporanea, avrei dovuto insegnare all'università, poi ho incontrato Don Mario che mi ha portato per certi versi su un'altra strada, che è la strada del sacerdozio, però lui stesso mi ha sempre invitato a proseguire anche sulla via della cultura, per cui io avevo già scritto due libri, uno su Clemente Rebora e uno su Italo Calvino, poi ho continuato a scrivere, tuttora tolgo qualche ora di sonno ogni giorno per questa attività che ritengo indispensabile, perché penso che letteratura, teologia e vita si incontrino molto bene, anzi oggi forse c'è bisogno di questa implicazione continua, perché altrimenti si rischia di rimanere su cieli troppo rarefatti e la gente non capisce.
Appaiono anche poi delle figure di scrittori nei suoi scritti, non so, Alda Merini o Erri De Luca.
Sì, noi abbiamo fatto un bellissimo incontro, ad esempio da noi con Erri De Luca, abbiamo riempito il teatro, lui ha apprezzato molto questa nostra realtà anche aperta alle lettere, alla scrittura. Tra l'altro Erri De Luca è uno scrittore molto particolare che si alza tutte le mattine per leggere la Bibbia in ebraico e quindi è molto vicino anche alla nostra attività, ai nostri interessi. E così penso, ecco, che ci siano dei testimoni che non sono solo testimoni di vita religiosa, ma sono testimoni di una parola che è anche una parola umana e che a volte è profonda tanto quanto quella spirituale, religiosa in senso stretto.
Accanto alla letteratura c'è anche la pittura, ci sono proprio delle riproduzioni di alcuni quadri di Caravaggio, di Giordano, che appunto lei commenta o che sono appunto l'occasione di una riflessione.
Sì, io penso che si debba cercare un approccio integrale con la persona umana, con la storia umana, un approccio che è parola ma anche immagine. Poi oggi viviamo in una civiltà dell'immagine, allora credo che sia necessaria un'educazione all'immagine. Sto facendo adesso in questi diari, che continuo a scrivere peraltro, una serie di commenti alle opere del Caravaggio. Adesso a Roma c'è questa bellissima mostra delle Scuderie del Quirinale, e sono delle interpretazioni dell'immagine che diventa storia, diventa racconto. In questo mi sono lasciato anche un po' guidare dalla chiave interpretativa di Italo Calvino, che amava molto costruire racconti e storie su un'immagine.
A proposito di immagini, volevo chiudere con un'immagine appunto tratta da una delle sue pagine di diario, che tra l'altro è stata anche citata poi nella prefazione al suo libro, cioè quella che si intitola Rose. Lei definisce Dio come uno che lancia rose a vuoto.
Sì, sono molto contento che Tiziano Scarpa, che tra l'altro è l'ultimo premio Strega, il premio Strega del 2009, abbia colto questa mia idea di fare una prefazione al libro. E lui ha scelto questo brano perché gli è sembrato rappresentativo soprattutto della gratuità che lui ha riscontrato in queste pagine. Ecco, io penso che il regno di Dio sia soprattutto gratuità, e questo gesto del lanciare rose a vuoto di questa sposa, stavo celebrando un matrimonio, la sposa raccontava questo episodio, per cui lei, che era una pattinatrice, lanciava rose verso il suo fidanzato, il fidanzato però era distratto, quindi la rosa finiva chissà dove. E allora dicevo, Dio è uno in fondo che fa fa così, lancia queste rose a volte a vuoto, e il prete, che è discepolo di questo Dio, deve lanciare rose a volte inutilmente.
Però non smette di farlo.
Però continua, imperterrito.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia e ricordo ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, Prêtre à Porter, edito da Effata Editrice. Il libro appunto è di Don Fabrizio Centofanti, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Arrivederci.
È in uscita in questi giorni, per i tipi della libreria editrice Vaticana, una nuova biografia di Pio XII, di cui è autrice Suor Margherita Marchione, che è nostra ospite qui in studio. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, questo suo volume ripercorre la storia di Pio XII, ma lo fa in un modo molto particolare. Qual è? Vuole raccontarcelo?
Veramente è una raccolta di articoli su Pio XII, che racconta la vita naturalmente, ma anche dalle testimonianze di persone che vogliono registrare la loro approvazione di tutto quello che ha fatto Pio XII, nonostante quello che si dice.
Mm-hmm. Lei è una del, credo, la biografa in assoluto più prolifica appunto rispetto alla vita di Pio XII.
Ma veramente non sono uno storico. Mm-hmm. Io ho raccolto degli appunti e delle testimonianze, anche la mia propria testimonianza, che io ho conosciuto Pio XII nel 1957, durante la mia prima visita qui in Italia da ricercatrice su Clemente Rebora. Allora ho avuto l'opportunità di conoscerlo personalmente e il ricordo è uno dei più bei ricordi della mia vita.
Mm-hmm. Vuole raccontarci quell'incontro, che cosa è successo?
Sì, perché ero molto giovane, allora sono più di 50 anni fa, e mi trovavo con la sua nipote, Elena Rossignani Pacelli. E mi ha chiesto, subito quando mi ha visto, ha riconosciuto l'abito religioso delle maestre Pie Filippini e si è ricordato di aver conosciuto tante delle nostre suore. E poi mi ha chiesto che cosa stava facendo sola, perché ero studentessa, qui in Italia. E ho raccontato che stavo in cerca di notizie su Clemente Rebora. Lui subito ha riconosciuto il nome, che sapeva che era un rosminiano, un poeta famoso, magari uno dei poeti minori del XX secolo, però un grande poeta. E allora mi ha benedetto, ha chiesto una benedizione per tutti e noi, nel nostro istituto, nella famiglia, amici, eccetera. È stato molto affettuoso, veramente. Mm-hmm. Lo ricordo come se fosse ieri.
E poi come è incominciata invece questa sua ricerca? Le diceva di testimonianze di persone che appunto hanno incontrato Pio XII e potevano dare appunto una testimonianza.
Perché sono venuta qui nel 1995. Mi trovavo a un congresso nostro, un capitolo generale, e ho saputo di questi ebrei che erano vissuti proprio nel nostro convento a Via delle Botteghe Oscure, una sessantina di donne che si sono salvate perché i nazisti e i fascisti in quell'epoca naturalmente cercavano tutti questi ebrei per mandarli al campo di concentramento. Invece noi, le nostre suore, hanno potuto salvare la vita di 60 in uno dei nostri conventi. Poi in un altro convento, un altro Trentina, qui a Via delle Fornaci, e poi in un altro convento nostro, a Via Caboto, c'era una trentina di queste donne ebree che si erano nascoste da noi. E l'idea è stata una cosa proprio nuova per me, perché non avevo mai saputo di questa storia nostra personale, e sono tornata in America e subito ho avuto un simposio. Ho preparato tutto, ho invitato tutti gli ebrei dei dintorni, abbiamo fatto una bella riunione e da allora ho cominciato a scrivere questi libri. Ne ho fatto, non so, una decina, nemmeno mi ricordo, di libri, ma è stata una cosa che mi premeva di fare e l'ho fatto di cuore, veramente. Mm-hmm. E continuo perché ogni giorno c'è una novità, si trova una notizia nuova.
Ed è proprio questo appunto che viene raccolto in questo suo ultimo volume, in questa sua ultima biografia.
Le ultime testimonianze che ho potuto raccogliere, ma non soltanto qui in Italia. Anche per esempio mi ricordo che in questo volume ho messo una testimonianza di un'ebrea che era bambina, era nascosta proprio nel Vaticano, era ebrea naturalmente, ma il padre le aveva dato una corona, un crocifisso da mettersi per far vedere che non era ebrea, e lei è ancora viva lì nella Florida, negli Stati Uniti, ma ha raccontato tutto. Ho cercato di mettere nel nuovo volume notizie che non sono negli altri volumi, ma naturalmente ci sono delle ripetizioni perché la storia è la storia.
Quali altre testimonianze ha scoperto e quali novità, diciamo, nelle testimonianze che ha potuto trovare?
Qui a Roma, per esempio, c'è un gruppo che abita vicino alle Botteghe Oscure. Adesso non mi ricordo i loro nomi, ma circa 25 ebrei anziani. Mi sono incontrata con loro l'anno scorso, mi pare. Hanno raccontato come erano bambini, ma si ricordavano di essere stati nascosti proprio nel convento. Queste notizie mi fanno piacere perché si riconosce il lavoro che la Chiesa ha fatto sempre dietro l'ordine di Pio XII. Questo è un fatto, perché le suore non avrebbero avuto in nessun convento il coraggio di tenere in casa loro questi ebrei mentre i nazisti e i fascisti andavano in cerca di loro.
Se non ci fosse stata proprio una...
Un ordine di Pio XII che diceva nascondeteli, e poi lui mandava sua Pascalina intorno con un camion per anche aiutare a dar da mangiare, perché mancava anche il cibo. Mi ricordo una delle nostre suore, Suora Assunta Crocenzi, io la ricordo perché era anche stata in America da noi. Lei ha avuto il coraggio di presentarsi dal comandante nazista e chiedere il permesso di andare a Milano con un camion a prendere una raccolta di riso da portare qui a Roma per dar da mangiare. E lei è riuscita, aveva un coraggio straordinario.
Ci vuole del coraggio, la fede porta del coraggio, certo. Così. Anche lei è una donna coraggiosa.
Non direi veramente, perché sono una... La nostra fondatrice ci chiamava povere donne, donicciole, diceva. Siamo povere donicciole.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stata con noi e ricordiamo quindi questo suo ultimo volume edito dalla libreria editrice Vaticana dal titolo proprio Papa Pio XII.
Ecco.
Grazie di essere stata
grazie
con noi.
Grazie a lei.
Adesso presentiamo un libro di poesie ed è anche l'occasione per parlare appunto dell'autrice di questi versi, che è Anna Vincitorio, che è nostra ospite al telefono e che ringraziamo di essere con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, il libro di cui vogliamo parlare è Il richiamo dell'acqua, edito da Genesi Editrice, e poi vogliamo appunto un po' parlare in assoluto della sua attività di poetessa. Intanto, signora, volevo domandarle a proposito di questo volume, che cos'è il richiamo dell'acqua a cui fa riferimento nel titolo?
Ecco, devo dire che una componente della mia poesia è l'acqua, perché per me l'acqua è un richiamo ancestrale, un richiamo alle origini dal ventre materno che è espressamente indicato in un testo precedente chiamato Alchimie. Quindi c'è in me questo ricorso all'acqua come fonte di rinascita e ultimo approdo, secondo me, alla fine della vita.
Mm-hmm. Il tema della vita è sempre molto presente, mi sembra, proprio nei suoi
scritti. Estremamente presente, perché nonostante, come spesso accade nelle persone, diciamo anche sensibili, di avere molti dolori e una vita travagliata, al di là di tutto, in me, come la Fenice, c'è un bisogno di risorgere dalle ceneri. Quindi direi che il pessimismo è annullato da una voglia di rinascita, di purificazione e di eterno.
C'è un po' un ritorno appunto al passato, quasi che il tempo si potesse ritrovare, e c'è spesso un po' la sorpresa di ritrovare dentro di sé certi, lei parlava anche di, così, di sofferenze, di esperienze anche dolorose, quindi certe ferite come ancora aperte nonostante sia passato il tempo.
È vero, le ferite sono aperte, però secondo me il parlarne è come un antidoto al dolore, un mezzo per superare il dolore e per far rivivere le esperienze e momenti passati di vita che assumono un valore eterno, sia pur spirituale.
A questo punto volevo chiederle una cosa proprio su un carattere che spesso appartiene in particolare a chi si accosta alla poesia, in particolare
Prego.
Ai giovani che si accostano alla poesia, scrivono in maniera estremamente autobiografica. Inevitabilmente, credo, uno scrittore,
sì,
un poeta,
sì,
in maniera particolare, non può non ricorrere in qualche modo alla propria esperienza, ma
è
proprio
verissimo.
Come esperienza di carne e sangue, voglio dire. Però poi è necessario che questa esperienza diventi l'esperienza di tutti, cioè non sia
giusto.
Soltanto un racconto personale.
Giusto.
Ecco, come usa appunto il suo ricordo, la sua esperienza, per trasformarlo poi invece in,
allora,
in un'esperienza di altri?
Ecco. Io parto, diciamo, dai ricordi e dalle esperienze di vita. Poi avviene in me come una folgorazione che puntualizza e mette in evidenza i momenti più forti di queste passate esperienze, che più che ricordo soltanto assumono nuove forme di vita di valenza universale, perché secondo me il poeta, anche se parte da esperienze personali, è un poeta se poi riesce a trasmettere a tutti le sue emozioni e le sue esperienze.
Come ha cominciato a scrivere?
Ho cominciato molto presto, dunque devo dire che io da bambina giravo con Omero sotto il braccio e tutti i malcapitati li fermavo e leggevo Omero. Poi quando sono arrivata, poi devo dire che, dato che io non sono giovane, ai miei tempi non c'erano tutti gli svaghi di adesso, per cui io passavo il tempo libero nella lettura, e devo dire che mio padre, il lusso che mi concedeva in quei tempi, che erano poi gli anni 50, mi aveva aperto un conto alla libreria Le Monnier di Firenze, dove io potevo, sotto il suo controllo, acquistare tutti i libri che volevo. Quindi la mia esperienza si è formata moltissimo sulla lettura e sulla mia immaginazione e sulle emozioni che la lettura mi procurava. Poi devo dire anche questo, che siccome non c'era ancora la televisione, è venuta qualche anno dopo, io ascoltavo molto la radio e mi coinvolgeva fortemente il sentire solamente le voci, il tono delle voci e le emozioni che ne scaturivano, e lasciavo alla mia immaginazione come potevano essere i personaggi.
Quindi ha avuto un'educazione molto...
diciamo rigida, che però mi ha giovato, anche perché io ero, per forza di cose, perché erano morti prima della mia nascita dei fratellini, ero figlia unica di genitori non giovanissimi, perché erano 45enni, 48enni, e io supplivo a quello che mi mancava, anche alla compagnia, con la fantasia, per cui ero in continuo, diciamo, palpito creativo, e creavo drammi sulla finestra del bagno, allestivo scenari con personaggi da me costruiti e disegnati. E poi devo dire che mi erano di compagnia veramente i poeti. Quando io dovevo affrontare a scuola una cosa difficile, mi ricordo che io recitavo il testamento di Alberto di Giussano. E quando ero sopraffatta dalle emozioni e dalle romanticherie, io mi recitavo il Solon di Pascoli. Ecco.
Un tema che ritorna nei suoi versi e che in qualche modo traspare anche dalle sue parole è quello della nostalgia.
Sì, è vero, la nostalgia perché, diciamo, per quelle che erano le mie aspettative, per quella che è la mia caratteristica, cioè io sono nata a Napoli da genitori meridionali, anche se la cultura è toscana perché a 4 anni ero a Firenze. Però rimane in me una passionalità e un bisogno attraverso la nostalgia di far rivivere i ricordi come se io in quel momento fossi presente in quelle pagine del passato.
Lei prima ha fatto un accenno ad una dimensione spirituale della sua poesia, che forse è particolarmente visibile nel momento in cui nei suoi versi lei traccia una sorta di bilancio finale.
Certo, è vero, è verissimo. E io devo dire che io sono stata spesso molto innamorata della fede e al contempo in contrasto con la fede, per tutte le vicissitudini spesso amare e che magari io consideravo ingiuste nella mia vita. Tanto vero che io in passato, per un breve periodo, mi sono accostata al buddismo, però mi è servito perché io ho detto: ma perché devo seguire parole che non comprendo, quando nei Vangeli, nella Genesi, ci sono parole meravigliose che posso pienamente seguire? E mi sono riavvicinata alla fede, anche se in modo non bigotto, perché la mia è una fede libera, però sempre ispirata al rispetto e all'amore per il prossimo e alla considerazione dei dolori degli altri. Io ho varie amiche molto malate, seriamente, che seguo e che cerco di consolare come posso, pure amiche in un ricovero per fatti purtroppo tristi, successi. Ecco, io cerco sempre di essere presente e siccome Dio mi ha dato il dono della parola e ho notato che alle volte ho fatto del bene parlando, io cerco di usare questo strumento non per me, ma soprattutto per gli altri.
Parlando e scrivendo. E quindi...
Sì, parlando e scrivendo.
Certo, certo. Io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia e ricordo ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, Il richiamo dell'acqua, edito da Genesi Editrice. Grazie ad Anna Vincitorio di averci
grazie
parlato
infinite
del suo lavoro.
Grazie.
Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.